Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org. Allora, la vita ha momenti belli? Dio ci concede delle benedizioni? Certamente, tanti, tantissimi. Ma la vita ha anche sofferenze? La vita ha sofferenze ingiuste? Ingiuste? Sì. Una delle cose più difficili da sopportare sono le sofferenze ingiuste. Questo è difficile. È già difficile sopportare le sofferenze, ma quando la sofferenza è una cosa ingiusta, perché io mi sono comportato bene e mi trattano male, nonostante che ho fatto proprio il giusto, questo sì è difficile sopportare. E può creare grande turbamento di cuore. Come dovremo affrontare le sofferenze della vita? E soprattutto, come dovremo affrontare le sofferenze ingiuste? Nel brano che vogliamo considerare oggi, Dio ci chiama a affrontare le sofferenze ingiuste, e sono quelle più difficili, con pazienza. Che vuol dire anche con tranquillità nel cuore. Questo brano fa parte dell'insegnamento che Dio ci dà tramite Pietro, in primo Pietro, dove ci ricorda che noi siamo pellegrini, forestieri, stranieri in questo mondo, cittadini del cielo, in viaggio verso la patria. Dio ci chiama a vivere in modo conforme a quello che siamo in Cristo. Il brano di oggi fa parte dell'esortazione che leggiamo in 1 Pietro 2,12. Cioè, 1 Pietro 2,12 inizia una serie di esortazioni, avendo spiegato prima chi siamo in Cristo. Siamo stranieri, siamo pellegrini, siamo stati rinati. E poi dice, comportatevi, sto leggendo il Nuovo Diodati, comportatevi bene fra i gentili, affinché là dove vi accusano di essere dei malfattori, a motivo delle buone opere che osservano in voi, possano glorificare Dio nel giorno della visitazione. Quindi l'esortazione di cui il brano di oggi fa parte è: comportatevi bene fra i non credenti. E poi Pietro, guidato dallo Spirito Santo, comincia a elencare varie categorie di situazioni in cui viviamo, in cui ci troviamo. E cosa vuol dire un buon comportamento in questo campo? Abbiamo già visto nello Stato. E parla di essere ubbidienti allo Stato. Quindi essere ubbidienti a Dio vuol dire essere ubbidienti agli uomini. Adesso arriviamo ad un altro campo. Un campo che riguarda quasi tutti noi. Nella vita riguarda tutti noi. Rarissima è la persona che non ci trova in questo campo in qualche momento. Vi leggo da 18 a 25, sto leggendo dalla Nuovo Diodati, però è molto simile. Servi o domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e giusti, ma anche agli ingiusti, perché è cosa lodevole se uno, per motivi di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni soffrendo ingiustamente. Che gloria sarebbe infatti se sopportiate pazientemente dalle battiture quando siete colpevoli, ma se sopportate pazientemente dalle battiture quando agite bene, questa è una cosa gradita a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio, affinché seguiate le sue orme. Egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Oltraggiato, non rispondeva con oltraggi. Soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. E le sue lividure siete, e per le sue lividure siete stati guariti. Eravate infatti come pecore erranti, ma ora siete tornati al pastore e custode delle anime vostre. Voglio rileggere 18, iniziando lì. Servi, Nuova Riveduta dice domestici, siate con ogni timore sottomessi, che sarebbe ubbidienti, ai vostri padroni, non solo ai buoni e giusti, ma anche agli ingiusti. Qui la traduzione domestici è migliore, perché è proprio una parola che viene da oikos, viene dalla parola per casa. Ed è un servo, o può essere libero o servo, ma che lavora in casa. Allora, non è legato, limitato a chi lavora in casa, ma chi lavora in casa, chi sarebbe mal menato? Chi riceverebbe più battute? Un servo che lavora nei campi, dove il padrone lo manda nei campi e alla fine della giornata lui torna? O un servo che tutto il giorno sta in casa con il padrone? Un padrone cattivo darebbe più battitura a quale due dipendenti? Quello in casa con lui o quello lontano nei campi? Quello in casa. Quindi questo non si limita a quelli che lavorano in casa, ma visto che sono quelli che ricevono molto più le battute ingiuste, inizia con loro perché sono loro che capiscono. C'è un'altra cosa da dire. Oggi solo le persone ricche hanno domestici. Nell'impero romano, per come era fatta la società, tantissime persone avevano domestici. Domestici, servi, schiavi, a pagamento o solo perché erano schiavi, comunque che lavoravano nelle case, erano uno dei gruppi di società più numerose. E Dio ha salvato più credenti dalla fascia più bassa della società, ha scelto di fare quello. Quindi un gran numero di credenti erano dipendenti o schiavi, comunque erano domestici. Quindi questo brano non si limita a chi ha quel lavoro, ma essendo una categoria molto diffusa. Un altro esempio di quello, in Giacomo dice la vera religione è di soccorrere le vedove e gli orfani nella loro afflizione e tenersi puro dal mondo. Allora, non si limita solo a vedove e orfani, ma era una categoria, due categorie, di quell'epoca che erano le persone solitamente più bisognose. C'erano altri bisognosi e non sono esclusi. La Bibbia lì non sta dicendo solo quella, ma lui non è vedova, è solo una famiglia con due handicappati, c'era un'esplosione, tutti e due hanno perso le mani, stanno morendo di fame, ma non sono vedove. No, sarebbero occlusi anche loro. Il concetto è, lui ha menzionato quelle categorie più normali per insegnarci un principio. E qui, domestici era una categoria molto normale. E vogliamo vederlo come un principio da seguire. E in questo brano Dio comanda ai domestici, e come principio che troviamo anche in altri brani, troviamo in Tito, troviamo in Colossesi, comprende servi, comprende un qualunque tipo di dipendente, chi si trova sotto capo, sotto padrone, di essere, la parola che viene usata è, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, con ogni timore. Non limitandoti a quando hai un padrone che è buono e ragionevole, ma anche quando è un padrone cattivo e ingiusto. Dobbiamo essere sottomessi con ogni timore, vogliamo valutare quello, ai nostri padroni con ogni timore. La parola con ogni timore vuol dire non solo di azione dove dentro il mio cuore è agitato, vuol dire di azione, di modo di parlare con loro, di modo di parlare di loro, di modo di pensare a loro. Perché con ogni timore, io ho timore di Dio. Dio mi comanda in questo ruolo, nonostante che Lui è ingiusto e mi tratta con ingiustizia, con cattiveria, di essere sottomesso totalmente a Lui, mio padrone cattivo. E lo faccio di cuore per timore di Dio. Accetto tutte le direttive che mi dà che riguardo il mio lavoro, salvo quello che Pietro stesso dice in Atti 5:29, dicendo a Sinedrio che avevo comandato loro di non parlare più di Gesù. Avevano vietato loro di parlare con chiunque di Gesù, e lì lui ha detto bisogna ubbidire a Dio piuttosto agli uomini, chiaramente limitandosi perché voi uomini avete ci avete dato un ordine che non possiamo menzionare più nella vita il nome di Gesù, quando Gesù stesso ci ha comandato specificamente di essere i testimoni di Lui e la sua risurrezione. Ma quando Pietro dice bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini, e poi Pietro stesso scrive siate sottomessi con ogni timore ai vostri padroni, non si sta contraddicendo. Quello in Atti si limita quando il comandamento è specificamente qualcosa che contraddice quello che ha detto Dio. Allora, esistono padroni buoni e giusti? Forse non è sempre la maggioranza, forse ci sono tanti. Un padrone buono e giusto cerca di non sfruttare i suoi dipendenti, i suoi domestici, chi è? Dà a loro una quantità ragionevole di lavoro, provvede un ambiente tranquillo quanto possibile, tratta loro con giustizia nei pagamenti, in tutte queste cose, tratta loro con rispetto. In un caso così non è tanto difficile essere buono e sottomesso con ogni timore. Nella carne potrebbe essere comunque difficile, ma non è tanto difficile. Però molto spesso i padroni non sono buoni e giusti. La Nuova Diodati dice ingiusti, il Nuovo Rivoluto dice difficile, la parola in greco è... Martino conosce la parola in greco. Scoliosi. Scoliosi, non diritto, curvato. Perché la via di Dio è diritto. E un padrone scolioso non cammina in quella via diritto. Esce dalla via spesso, questa è la parola che hanno tradotto forse ingiusto, perché la via di giustizia è molto dritto come una freccia, e questo padrone cammina oltre, non mica dentro la via, è una, diciamo, ingiusto, quindi è difficile, non è ragionevole per quanto riguarda la quantità di lavoro, non tiene in considerazione i bisogni di coloro che sono sotto di loro, possono agire con tanta cattiveria. Nella carne è estremamente difficile essere sottomesso ad un padrone ingiusto. Però è proprio quello che Dio ci comanda qua. Ma non solo di essere sottomesso esternamente, ma dice con ogni timore che riguarda perfino il mio cuore, i miei pensieri. Il nostro comportamento e il nostro atteggiamento non deve dipendere da come sono i nostri padroni, ma deve dipendere dal nostro cuore davanti a Dio. Questo è un comandamento categorico, però non è un comandamento gravoso, perché oltre al comandamento, che in sé sarebbe molto gravoso, ma non è in sé, cosa ci dà Dio? Ci dà dei motivi, due motivi meravigliosi per cui possiamo con gioia ubbidire a questo comandamento. Allora bisogna non guardare solo il comandamento, ma i due motivi per cui possiamo ubbidire con gioia a questo comandamento, che leggiamo il versetto 19 a 20. Perché è una grazia se qualcuno sopporta, per motivi di coscienza dinanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Quando sopportiamo pazientemente le sofferenze ingiuste, può essere una grazia davanti a Dio. In altre parole, può farci ottenere grazie da Dio. Non c'è nulla nel mondo che vale come avere più grazie da Dio. Non vale avere un stupendo padrone e non dover soffrire, non vale quanto avere più grazie da Dio. Quindi vogliamo vedere le condizioni che bisogna avere per avere questa grazia, perché non è automatico. Non arriva a tutti, arriva a tutti coloro che soddisfano le condizioni. Prima condizione, non soffrire per le tue mancanze. È una grazia, prima di tutto, se la sofferenza non è causata dalle tue mancanze. Leggo ancora 20. Che vanto sei, c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze. Se un credente si comporta male, non come dovrebbe, e per questo soffre, non li fa avere una ricompensa, non li fa ricevere grazia. Infatti, in un caso così, vediamo il principio che quello che l'uomo avrà seminato mieterà. Si potrebbe vedere questo tipo di sofferenza come una forma leggera della disciplina di Dio, che non produce una ricompensa, ma piuttosto spinge il credente ad abbandonare il suo comportamento sbagliato. Dio mi dice di camminare qua, qui c'è Dio, mi dice di essere a questo punto, io invece resto qua. Allora Dio permette le sofferenze che mi spinge a correre a Lui per sollievo. Non ho la ricompensa, ma ho la benedizione di aver abbandonato il mio peccato dovuto alle sofferenze, che è già un certo tipo di grazia, ma non è la grazia che avrei potuto avere, non è il vanto, non è questo beneficio immenso. Quindi, per essere una grazia, la tua sofferenza non deve essere causata dalla tua mancanza, non deve essere causata perché tu ti sei esplosa, o hai agito con orgoglio, o hai fatto qualcosa di sbagliato, o hai disubbidito. Deve essere perché hai agito bene. Infatti, secondo punto, qual è la sofferenza che porta ad avere una ricompensa di grazia? 19 e 20 di nuovo. Elencano tre condizioni, perché è cosa lodevole se uno, questo è il nuovo Diodati, è lodevole se uno per motivi di coscienza dinanzi a Dio sopporta afflizione soffrendo ingiustamente. Che gloria sarebbe infatti se sopportati pazientemente dalle battuture quando siete colpevoli, ma se sopportate pazientemente dalle battuture quando agite bene, questo è una cosa gradita a Dio. Prima condizione, il comportamento per il quale uno soffre è un buon comportamento, buono secondo il metodo di Dio, quando avete agito bene, secondo il metodo di Dio. Secondo, si sopporta quella sofferenza ingiusta con pazienza. Non solo si comporta bene, ma poi quando arriva la sofferenza ingiusta, la reazione è di sopportare la sofferenza con pazienza, che vuol dire, non è giusto, perché? Non è giusto, io non ho fatto nulla per meritare questo. Quello non è sopportare con giustizia, con pazienza. Vuol dire non agitarsi, restare calmo e fidarsi dei tempi del Signore. Questo è sopportare pazientemente. E la terza condizione, importantissimo, è che si fa questo per coscienza davanti a Dio. Ci sono persone non credenti che hanno la capacità di sopportare con pazienza le sofferenze ingiuste, ma non lo fanno per Dio. I greci avevano una specie di religione e filosofia, i stoici, che si rassegnavano, e ci sono ancora tante persone così oggi, quello che sarà, sarà, e accettano il male con calma, ma non lo fanno per coscienza davanti a Dio, quindi non hanno ricompensa di Dio. Invece la terza condizione è quello che fai di questa reazione di sopportare con pace, con tranquillità, con pazienza davanti a Dio, è perché lo fai per coscienza davanti a Dio. Cioè lo fai per fede in Dio, lo fai per dare gloria a Dio, lo fai perché stai fidandoti di Dio. Se fai la cosa giusta per avere l'approvazione degli uomini, se fai la cosa giusta moglie per avere l'approvazione del marito, se quello è l'unico motivo e il motivo principale, avrai la sua approvazione, ma non avrai una ricompensa eterna. Se fai la cosa giusta, certo, a livello umano, ma lo fai soprattutto perché questo è il ruolo a cui Dio ti ha chiamato. Se un figlio dovesse avere i genitori che non sono perfetti, può succedere? Può succedere un figlio che ha genitori che non sono perfetti, che avrebbero almeno qualche difetto? Ma se quel figlio, per coscienza davanti a Dio, è sottomesso ai suoi genitori, ubbidisce a loro, è una quando sbagliano. È possibile che in una chiesa ci saranno anziani perfetti? È possibile? Impossibile. E quando i membri ubbidiscono Dio e si sottomettono ai conduttori, per coscienza davanti a Dio, se è possibile avere un datore perfetto? No. E quindi in tutti questi ruoli, quando la persona credente accetta le sofferenze ingiuste per coscienza davanti a Dio e sopporta con pazienza, avendo agito bene, avrà una ricompensa meravigliosa. Questo è quello a cui Dio ci sta comandando a vivere. E dice che due volte è una grazia, è una caris, è una grazia. Cos'è la parola grazia? Vuol dire un dono meraviglioso da Dio che noi non meritiamo. È una grazia sopportare pazientemente quando siete maltrattati ingiustamente per aver agito bene. È una grazia. Io voglio la grazia di Dio nella mia vita. Tu vuoi la grazia di Dio nella tua vita? Vivi così. Vivi così, tenendo gli occhi fissati su Cristo. Aspettate da Lui la grazia. Sapendo che possiamo ricevere ancora di più della grazia di Dio, è già un motivo in sé che mi basterebbe. Ma Dio non finisce là. Lui mi dà un altro motivo, che leggo in 19 a 25. Perché è cosa lodevole se uno, a motivo di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni soffrendo ingiustamente? Che gloria sarebbe, infatti, se sopportate pazientemente delle battiture quando siete colpevoli? Ma se sopportate pazientemente delle battiture quando agite bene, questa è cosa gradita a Dio. A questo, infatti, siete stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio affinché seguiate le sue orme. Mi fermo lì per un momento. Quel versetto 21. A questo siete stati chiamati, perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio affinché seguiate le sue orme. Siamo stati chiamati a soffrire ingiustamente e sopportare questo pazientemente. Allora, questa parola chiamata è una parola straimportante nella Bibbia. Vi leggo alcune delle cose a cui siamo stati chiamati. È una cosa immensa. Da Dio. Siamo stati chiamati, la chiamata di Dio è una chiamata efficace. Non è una chiamata dove Lui spera che mandando la sua parola che porterà frutto. Isaia 55, la parola di Dio quando esce compie quello per cui l'ha mandata. È una chiamata efficace. Siamo stati chiamati, questi tutti citati da vari brani, dalle tenebre alla luce. Siamo stati chiamati come peccatori al ravvedimento. Siamo stati chiamati a Dio. Siamo stati chiamati alla comunione con Cristo. Siamo stati chiamati mediante la grazia a Cristo. Queste sono alcune delle cose a cui siamo stati chiamati. Allora, oltre ad essere chiamati dalle tenebre alla luce, chiamati a Dio, chiamati alla santificazione, siamo stati chiamati anche a sopportare pazientemente quando subiamo sofferenze ingiustamente. È una chiamata. Dio ci ha chiamato proprio a quella vita lì. Quindi, essendo stata la nostra chiamata, non dobbiamo agitarci come se fosse una cosa sbagliata. Non dobbiamo immaginare, ma non è giusto, mi sta giudicando male, non capisce, mi tratta male, non mi paga giusto, non mi ascoltano, i miei genitori, il mio marito, quello che è, perché sarebbe di come, Dio, dovresti darmi una vita dove non devo subire ingiustamente, il mio datore non è mica giusto, mi tratta male? No, siamo stati chiamati a soffrire ingiustamente e poi sopportare pazientemente questa sofferenza. È la nostra chiamata. Ma non è solo una chiamata campata in aria. È una chiamata fondata sull'esempio che abbiamo in Gesù Cristo. Noi possiamo soffrire pazientemente quando soffriamo ingiustamente perché Gesù Cristo ha sofferto ingiustamente per noi. Ok.
C'è possibilità per
Giovanna di tornare? Sì, sì, sì. Ok. Grazie. No, no. È molto importante che consideriamo attentamente quello che questo brano dice sulla sofferenza di Cristo. Leggiamo 22 e 25. Parlando delle sofferenze di Cristo. Egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia e per le sue lividure siete stati guariti. Eravamo infatti come pecore erranti, ma ora siete tornati al pastore e custode delle anime vostre. Qualche punto. Prima, Gesù come si è comportato? È vissuto senza peccato. Aveva agito bene sempre. Allora, dice, egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Allora, hai mai sofferto ingiustamente? Hai mai fatto il bene e hai dovuto soffrire in modo ingiusto? Certo. Ma sei mai stata totalmente pura nella tua vita? Forse non ho fatto quello di cui mi accusano. Ma di peccati quante categorie ci sono? Ricordate? Ci sono tre categorie di peccati. Concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne e superbia della vita. Nessuno è innocente in nessuna delle categorie. Allora, se io capito di peccare in una categoria, non importa, se io capito di non peccare un bel giorno, ma vengo accusato di aver peccato in questa categoria, va bene, non ho fatto quello, ma io sono colpevole in quella categoria. Gesù, invece, non era mai colpevole in nessuna categoria. Allora, mettiamoci in testa, la nostra soffrire ingiustamente non è uguale alla soffrire ingiustamente di Cristo. Perché noi siamo colpevoli. Io ho commesso peccati in ognuno dei tre categorie, ripetutamente, in tutta la vita. Allora, anche se non ho fatto quell'accusa, sono colpevole. Hai solo sbagliato dettagli, ma non categoria. Invece Gesù non aveva mai commesso alcun peccato e non fu trovato alcun inganno, alcuna parola sbagliata nella sua bocca. Né aveva peccato contro gli uomini né contro Dio in alcun campo della vita. Era totalmente senza colpa. Allora, le sue sofferenze erano ingiuste totalmente. Numero due, cosa ha subito Gesù? Dice in 23, oltraggiato, non rispondeva con oltraggi, soffrendo, non minacciava. Due parole per parlare della sofferenza di Cristo, oltraggiato e soffrendo. Quanto hanno schiacciato in due parole. Dai Vangeli, da Isaia 53, da altre profezie, Salmo, cos'è, 22, sappiamo che gli oltraggi di Cristo erano terribili, al punto che non era riconoscibile umanamente, la sua testa era talmente sformato dalle battature che non era più riconoscibile come essere umano, dice. Dice delle sofferenze che la sofferenza più grande poi non erano le battuture dagli uomini, ma quello che dice in 24, egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Menzionò le lividure, molto peggio delle sofferenze fisiche era soffrire l'ira di Dio che doveva cadere su di noi. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo quando fu appeso alla croce. Portava i nostri peccati in modo che doveva lui subire la condanna che giustamente sarebbe caduto su di noi, e quella sofferenza era infinitamente peggio di qualsiasi sofferenza che mai subiremo noi. Le sofferenze che subiamo noi non sono mai terribili quanto quello che avremmo dovuto subire, ma lui ha subito quello per noi. Invece le sue sofferenze, sia fisiche che spirituali, erano totalmente e assolutamente ingiuste, ed erano infinite. Quindi qualunque volta che ci sentiamo di soffrire ingiustamente, ricordiamo che Gesù Cristo ha sofferto molto di più, ma lui era totalmente giusto. Poi voglio notare la sua reazione. Visto che Dio ci chiama a seguire l'esempio di Gesù quando subiamo ingiustamente sofferenze per aver agito bene, come ha reagito Gesù? 23. Oltraggiato, non rispondeva con oltraggi. Soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Nonostante i terribili oltraggi che Gesù ha subito, che era totalmente ingiusto, egli, pur avendo la potenza di farlo, non rendeva oltraggi. Gesù avrebbe potuto distruggere in un attimo tutti coloro che lo facevano male, ma non lo fece. Un brano che ci spiega come si è comportato è Isaia 53:7. Ricordiamo che Gesù, in cui è un esempio per noi, e vi leggo, maltrattato e umiliato, non ha perso bocca. Come un agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non ha perso bocca. Non è giusto! Non diceva niente. Accettava quello che Dio aveva stabilito per lui. Non cercava di difendersi, nonostante che avrebbe potuto. Restava tranquillo, non si agitava, non era turbato, non odiava i suoi malfattori, addirittura mentre era sulla croce gridò: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Questa è stata la reazione di Gesù Cristo, e questo è l'esempio che noi dobbiamo subire, che dobbiamo seguire. Ma come possiamo noi rispondere così? Sappiamo quanto male ci fa quando soffriamo ingiustamente. Sappiamo tutti. Lo troviamo la risposta non solo nella reazione di Gesù, ma in quello che permetteva Gesù di reagire così. Come è riuscito Gesù a rispondere così? L'ultimo pezzo del versetto 23. Oltraggiato, non rispondeva con oltraggi, soffrendo, non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Gesù non rispondeva con oltraggi o con minacci perché si rimetteva nelle mani di Dio, Padre, che giudica giustamente. E in questo Gesù è l'esempio perfetto della verità che vediamo volta dopo volta nella Bibbia. Quando dobbiamo subire un'ingiustizia, la soluzione sta nel rimettere la nostra sorte nelle mani di Dio, sapendo che Dio giudicherà giustamente nel suo tempo. Salmo 37, 1-2. Non affliggerti, non agitarti a motivo dei malvagi, soprattutto quelli che fanno male a te, ma non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e appasseranno come l'erba verde. Sta parlando di rimettere la tua sorte nelle mani di colui che giudica giustamente al suo tempo e sarà presto alla luce dell'eternità. Dio giudicherà tutti, compreso i credenti, al momento stabilito da lui, e quindi come Cristo ha rimesso la sua sorte nelle mani di Dio, così anche noi, quando soffriamo, dobbiamo e possiamo rimettere la nostra sorte nelle mani di Dio. Gesù è un esempio per noi, sia in come reagire davanti alle sofferenze ingiuste, ma sia nel motivo per cui è riuscito a reagire così. Voglio notare, versetto 24, quello che ha compiuto per noi. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia, e per le sue levature siete stati guariti. Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo sulla croce, in modo che quando Dio ha versato la sua ira su Gesù, era per punire i nostri peccati, di cui si era caricato. Quindi, per mezzo del sacrificio di Gesù, noi che crediamo, dice, siamo morti al peccato e viviamo per la sua giustizia. Per le lividure di Cristo, ovvero per la sua sofferenza, e non solo fisico, siamo stati guariti, e non parlo di una guarigione fisica, che dura ben poco perché comunque c'è la morte fisica dopo, se non subito, ma parlo della guarigione spirituale. Eravamo morti nei nostri peccati, contaminati dalla testa ai piedi, dice Isaia, e in Cristo siamo guariti, siamo vivi. Noi viviamo per la giustizia di Cristo. O cari, voi che avete la vera fede in Gesù, mediante la realtà dietro queste parole, possiamo vivere per giustizia, possiamo rispondere con pace in mezzo alle sofferenze ingiuste. È importante perciò meditare su queste verità. Abbiamo sentito stamattina l'importanza di non avere una vita dove stiamo Marta, Maria, Marta. Cosa faceva Marta? Aveva una casa pulita, aveva buoni pasti, faceva i suoi lavori, e se parliamo di uomo, compiva tutto, la casa era sempre in ordine, imbiancato, tegole a posto. Marta pensava a tutti i lavori da fare per il Signore, ma Marta non aveva tempo di sedersi ai piedi di Gesù per meritare su Lui. Maria sì. Non sto dicendo di lasciare la casa andare e non avere i pasti e avere un tetto che perde acqua e non andare più al lavoro, non sto dicendo quello. Dio ci comanda a fare anche quello, ma sto dicendo che abbiamo bisogno di meditare su queste verità. Eravamo morti nei peccati, Cristo ha pagato per noi, Dio ci ha vivificati, adesso siamo coperti con la giustizia di Cristo. Allora, voglio concludere con versetto 25. Eravate infatti come pecore erranti, ma ora siete tornati al pastore e custode delle vostre anime. Eravamo pecore erranti. Non dobbiamo mai dimenticare che eravamo erranti sulla via sbagliata, la via che porta alla distruzione eterna. E noi leggiamo la stessa cosa. Isaia 53, versetto 6, noi tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, ma l'Eterno ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Oh, che possiamo ricordare che eravamo pecore erranti, così da ricordare che non abbiamo mai da vantarci di noi stessi. Il nostro vanto deve essere solamente in Cristo Gesù. Egli è la nostra giustizia. Per mezzo del suo sacrificio siamo diventati figli di Dio e ora abbiamo Gesù Cristo come i nostri grandi pastori, colui che custodisce le nostre anime. O che possiamo ricordare che quando soffriamo il nostro pastore non si è dimenticato di noi. Egli ci sta curando anche durante le sofferenze, anzi, ci sta curando tramite le sofferenze ingiuste. Cristo Gesù, il buon pastore, ha lasciato cielo per venire in cerca di noi, pecore erranti, pecore ribelli che eravamo. Ci ha trovati e ci ha portato a casa. Ora siamo salvi. Siamo stati fatti parte della famiglia di Dio, figli di Dio. Siamo sulla via che porta al cielo, alla presenza di Dio, tutto per mezzo dell'opera di Gesù Cristo. Allora, alla luce di questo, come dobbiamo vivere? Come dovresti tu vivere alla luce di queste verità? Prima di tutto, quando ti trovi nella vita con un capo, che sia un genitore, che sia un marito, che sia i conduttori della chiesa, che sia un datore di lavoro, che sia le autorità dello Stato. Cosa dice la Bibbia per ognuna di queste categorie? Ubbidite, sottomettetevi. Questo è il comandamento di Dio. Se volete ubbidire a Dio, ubbidite agli uomini che Dio ha messo sopra di voi. E se sono uomini ingiusti e difficili, e ce ne sono in tutte quelle categorie, per fede in Dio, sottomettetevi a loro con ogni timore. Questo è il comandamento di Dio. E così la luce di Dio risplenderà dalla vostra vita. E alcuni di loro saranno anche salvati. grazie a Dio. Comportatevi sempre bene, in modo che non c'è mai da soffrire per le vostre mancanze, un altro principio importante, perché se tu devi soffrire perché hai agito male, non ci giova, tranne che ti fa uscire dal peccato, che già è una cosa grande, però non ti porta ricompensa. Impegnati perciò a comportarti sempre bene in ogni occasione. Però quando ti comporti bene, non devi essere sorpresa quando ti arrivano le sofferenze ingiuste. Fa parte del piano di Dio. Cristo Gesù ti fa di esempio in questo. Non ha mai peccato, non ha mai parlato in modo sbagliato, eppure dovevo soffrire peggio di quanto qualunque di noi mai soffrerà. Subì perfino l'ira di Dio. Questo ha fatto perché? Per salvarci, per prendere la nostra condanna, renderci giusti davanti a Dio. Perciò impara da Cristo. Quando soffri ingiustamente, sopportala pazientemente, rimettendo la tua sorte nelle mani di Dio. E tu puoi rimettere la tua sorte nelle mani di Dio, sapendo che se soffri ingiustamente, fa parte del piano di Dio per te. Se hai un datore, un genitore, un conduttore, un marito, un datore cattivo, ingiusto, che non capisce, è perché tu hai bisogno di quello. Perché Dio è ben capace a darti favore negli occhi di loro. Dio può prendere il più malvagio uomo e può darti favore ai suoi occhi. Ha fatto con Giuseppe in Egitto tante volte. Ha fatto tante volte nella vita di tanti di voi. L'ha fatto nella mia vita. Altre volte ha fatto sì che non trovavo alcun favore. E Dio fa anche quello, perché sa quello che ci serve in quel momento per farci diventare più come Cristo. Rimetti la tua sorte nelle mani di Dio, che giudica giustamente e giudicherà anche noi. E poi ricordiamo l'esempio di Gesù. Ha subito una sofferenza totalmente ingiusta, che non serve vero per noi, ma perché l'ha fatto? L'ha fatto volontariamente per salvarci. L'ha fatto volutamente perché voleva salvarci. Non voleva la sofferenza, come vediamo nella preghiera nel giardino. Voleva salvarci. Voleva glorificare il Padre, e questo ha fatto. Allora Dio delle volte si serve della sofferenza ingiusta per far crescere il suo regno. Delle volte Dio si serve del sangue dei santi, dei credenti, per far progresso al suo regno. E se Dio vuole arrivare, se io, oh Signore, sarei pronto a morire per te, non ti chiedo a morire, ti chiedo a vivere per me. È facile dire, sarei pronto a morire per Cristo. Sei pronto a vivere per Cristo? Mettendo alla morte ciò che in te è terreno? Quello sì è difficile. È facile morire per Cristo. Relativamente, è difficile vivere per Cristo, uccidendo ciò che in noi è terreno. Seguiamo l'esempio di Gesù Cristo. Restiamo tranquilli, sapendo che Dio ha i suoi tempi. Vi lascio con un ultimo consiglio, un consiglio che può trasformare i momenti più difficili della vita e farli diventare momenti ricchi. Quando soffrite ingiustamente, usate quell'esperienza per meritare di più sulle sofferenze ingiuste di Cristo per voi. Anziché agitarti in quelle situazioni, meditate su quanto più terribile e quanto più ingiusto erano le sofferenze di Cristo, ed erano ingiuste perché dovevi tu soffrire a posto di Lui, perché erano i tuoi peccati e i miei peccati. Quindi quando Dio ci permette la benedizione di essere, di subire sofferenze ingiuste, oh, che possiamo usare quell'esperienza per ricordare la nostra salvezza in Cristo, che ha subito la nostra condanna per noi. Ha subito una sofferenza infinitamente peggio che era destinata a noi e ha preso Lui. E allora le sofferenze ingiuste della vita diventano opportunità di capire di più che mai, la grandezza della nostra salvezza. Ringrazio Dio perché Gesù, pur avendo il potere di aver oltraggiato e fermato tutto per liberarsi, non ha fatto. Era pronto a subire una sofferenza ingiusta perché voleva salvarci. rimettiamoci nelle mani di Dio che giudica giustamente. Amen. Preghiamo. Oh Signore, ti ringrazio per la tua parola che è una spada a doppio taglio e Padre, immagino che non ci sia nessuno qua. Nessuno di noi possiamo alzare la testa e dire che la nostra sofferenza è veramente totalmente ingiusta, Padre, perché abbiamo tutti peccato quante di quelle volte. Piuttosto, il fatto che non stiamo subendo sofferenza continuamente è una grazia, perché Cristo ha subito la vera sofferenza per noi. E quello che tu permetti, Padre, fa parte del tuo piano di conformarci all'immagine di Cristo. Fa parte del tuo piano di glorificarti nel mondo, che arriva perfino al spargimento del sangue dei santi. Tu hai detto che tutti coloro che vogliono vivere piamente saranno perseguitati, che certamente è una sofferenza ingiusta. Tu ci insegni in Matteo 5 di considerarci beati quando ci perseguitano, mentiscono contro di noi. Oh Padre, vogliamo imparare a camminare per fede. Vogliamo imparare ad essere sottomessi con ogni timore ai nostri padroni, i nostri capi, quelli che sono preposti sopra di noi. Non perché sono loro degni di questo, ma perché tu sei degno di questo. Oh Padre, vogliamo essere un popolo umile che cammina per fede. Vogliamo essere una luce in questo mondo di tenebre, perché anche noi eravamo nelle tenebre. Grazie Padre per la tua parola e soprattutto grazie per Gesù Cristo, che è un esempio per noi, perché lui ha sofferto al posto nostro, lasciandoci libero accesso a te, nel nome e per mezzo e per merito di Gesù Cristo, la nostra giustizia, ti preghiamo. Amen.